C'era una volta un re vecchissimo e molto malato. Il medico di corte, chiamato al suo capezzale dai tre figli, scosse la testa dicendo:
«È l'unica cosa che potrebbe strappare alla morte il re sarebbe una buona sorsata di acqua della vita».
«Davvero, dottore, esiste una medicina così potente? Bene, io che sono il primogenito andrò a cercarla. Mio padre mi sarà certo riconoscente e mi nominerà suo successore».
Sgarbato, così si chiamava il figlio primogenito del re, andò dal padre e gli rivelò le sue intenzioni.
«Per il bene che vi porto, padre, partirò».
«Se proprio insisti, vai pure. Eccoti la mia benedizione».
E il primogenito del re montò a cavallo e partì. Galoppa, galoppa, incontrò un buffo nanetto seduto in cima a una roccia.
«Salve, ragazzo! Dove vai di bello?»
«E che te ne importa?»
Sgarbato sbagliava a trattare male il nanetto, perché questi fece un incantesimo e il giovane perse la strada e non fu più capace di uscire da una stretta gola fra le montagne.
«E adesso resterà là finché farà comodo a me».
Vedendo che Sgarbato non tornava, Villano, il secondo figlio del re, decise di andare a sua volta alla ricerca della famosa acqua della vita, nella speranza di guadagnarsi la successione al trono. Villano partì e incontrò, dopo molto cammino, il nanetto.
«Salve, ragazzo! Dove vai di bello?»
«Dove mi pare!»
E Villano si allontanò. Inutile dirvi che il nano fece un altro dei suoi incantesimi.
«Certo, ho fatto un altro incantesimo! Non si trattano così i nanetti dei boschi, caro Cantafiate! Adesso Villano si è perso in una foresta e non riuscirà più a uscire senza il mio permesso!»
«Non posso darti torto, nano. Speriamo che Gentile, l'ultimo rampollo del re, sia meno villano e sgarbato dei fratelli. Ma eccolo che arriva. Chiedigli dove sta andando».
«Certo che glielo chiedo. Ehi, ragazzo, dove vai di bello?»
«Caro nanetto, sto cercando l'acqua della vita per mio padre che...»
«Sì, lo so, è malato e tu ne sei sinceramente addolorato. Bene, ti darò qualche indicazione. Prendi questa bacchetta magica e queste due pagnotte».
«Grazie, nanetto, ma non ho fame».
«Non interrompere! I due pani non sono per te, sono per i due leoni che stanno sempre dietro la porta del castello».
«Quale castello, mio buon nano?»
«Ah, non te l'ho ancora detto? Il castello dove troverai l'acqua della vita. Arrivato davanti al portone, batti tre colpi con la bacchetta e vedrai che quello si aprirà».
«Grazie, vado di corsa!»
«Aspetta! Ricordati che dovrai uscire dal castello prima della mezzanotte, altrimenti la porta si chiuderà e tu non potrai uscire mai più».
Gentile va, tre colpi al porton battuto ha già. Le pagnotte son gradite ai leoni, che le mangiano e diventano due grossi gatti dormiglioni. Gentile e buono, bello ed educato, per questo il buffo nano l'ha aiutato».
«La gente buona ed educata io l'aiuto sempre volentieri».
«E adesso dimmi, nano, che cosa sta facendo Gentile?»
«È entrato nel castello, è molto perplesso, perché tutti giacciono addormentati. Ora sale lo scalone, entra nella stanza delle armi. Ecco, bravo Gentile, hai fatto bene a prendere la spada e la pagnotta».
«La spada e la pagnotta?»
«Sì, sono oggetti fatati. Pensa che basta un colpo di quella spada per sconfiggere un intero esercito».
«Meraviglioso, e la pagnotta?»
«La pagnotta potrebbe sollevare dalla carestia un'intera città». «Ah, vedo che si è presentato la principessa, padrona del castello».
«E che cosa dicono?»
«Senti anche tu».
«Finalmente sei arrivato, Gentile. Da tempo aspettavo un giovane buono che venisse a liberare me e il mio castello da un brutto incantesimo. In cambio ti indicherò dove si trova la fonte dell'acqua della vita».
«Grazie, mia buona principessa».
«Non ringraziarmi, Gentile. Tu sei tanto buono che meriti di più. Se vorrai tornare da me fra un anno, sarò lieta di prenderti come mio sposo e donarti il mio regno».
«Ma tu, nanetto, dici proprio che quando si è buoni e gentili possono succedere queste cose?»
«Certo, prima o poi la bontà viene sempre premiata. Ah, il giovane ha finalmente raggiunto la fonte dell'acqua della vita. Ma adesso il ragazzo deve sbrigarsi, altrimenti non ce la farà a uscire dal castello prima della mezzanotte. Ecco, sta raccogliendo in un boccale l'acqua».
«E tu come fai a vederlo? Hai per caso un piccolo televisore?»
«No, Cantafiabe, mi servo della magia io».
«Piacerebbe anche a me poterlo fare. Ehi, ma è mezzanotte!»
Corri! Cerca di uscire prima dell'ultimo rintocco! Più forte! Corri! Ah, ce l'ha fatta! È passato!
Gentile ha corso il rischio di non uscire più, ma quando si ha destrezza e gioventù, fare una corsa fra castelli e prati non affatica e non ci si pensa su. Adesso il buon Gentile chiede al nano di libera Sgarbato e anche Villano per far ritorno insieme dal papà che aspetta i figli con grande ansietà.
Ecco, vedi come sono fatto io? Mi arrabbio tanto e poi quando mi trovo davanti un ragazzo buono e caro come Gentile non riesco a dire di no. Così ho liberato dall'incantesimo Sgarbato e Villano, che si sono incamminati con Gentile verso la reggia del padre.
Ora i tre fratelli saranno già quasi arrivati, vero nano?
Eh no, caro Cantafiabe, perché Gentile si è fermato ad aiutare gli abitanti di una città stretta d'assedio dall'esercito di un potente e cattivo signorotto.
E Gentile cosa c'entra?
Conosci il ragazzo, vero? Si è preso a cuore la sorte di quella città e si è incaricato di scacciare il nemico. Con la spada magica ci riesce bene, vedo. E per di più ha sfamato tutta la città con la sua pagnotta. Senti come tutti lo ringraziano?
Grazie, prode Gentile. Non ci dimenticheremo di te. Grazie.
Prego, cittadini.
Adesso devo andare, Cantafiabe. C'è un raduno di nani al quale non posso mancare.
Mi dispiace che tu ci lasci, nano. E spiacerà anche ai bambini, vero? Ma se devi proprio, addio!
Addio, Cantafiabe! Ciao, bambini!
Dunque, dove eravamo rimasti? Ah, sì. Pensate che i due fratelli di Gentile, cattivi come la peste, prima di arrivare al castello del padre, rubarono l'acqua della vita al povero ragazzo e la sostituirono con dell'acqua semplice. Così, quando Gentile la diede al padre...
Grazie, figliuolo. Ma è strano, non sento alcun giovamento.
Certo, padre, questo infame ti ha fatto bere un veleno. Ecco l'acqua della vita, noi l'abbiamo trovata per te.
Il re credette ai due cattivi fratelli e ordinò al guardacaccia di portare Gentile nel bosco e di ucciderlo. Ma il guardacaccia, che conosceva la bontà del giovane, non ebbe il coraggio di dargli la morte e gli confessò tutto.
Fuggi, principe! Dirò al re tuo padre che ti ho ucciso! Fuggi! Non tornare al castello!
E Gentile fuggì. Pochi giorni dopo si presentò al re una delegazione della città che Gentile aveva salvato dall'assedio per portare ricchi doni e tanti ringraziamenti. Il re rimase perplesso sentendo quella brava gente tessere tante lodi di Gentile.
Possibile che mi sia ingannato e abbia fatto uccidere mio figlio innocente? Un ragazzo tanto bravo. Guarda caccia!
Mio signore, forse il tuo perdono non giunge tardi. Io non ho ucciso Gentile come mi avevi ordinato, ma l'ho lasciato libero per i boschi.
Perdono la tua disobbedienza, guardacaccia. Banditore, vai per tutto il regno con questo editto.
E se lo vedete, dite a mio figlio Gentile che ritorni alla reggia. È atteso con ansia.
Ma nessuno vide il principe per un anno intero. Ricordiamoci che la principessa aveva detto a Gentile di tornare per le nozze un anno dopo. Nel frattempo, la fanciulla aveva fatto lastricare d'oro la strada che conduceva al suo castello.
Guardie, scacciate tutti i cavalieri che cammineranno ai bordi della strada d'oro. Conducete alla mia presenza solo il cavaliere che galopperà dritto nel centro della strada.
Lo strano ordine della principessa aveva un motivo. I cavalieri di passaggio non avrebbero capito la ragione di quella lastricatura d'oro e si sarebbero ben guardati dal camminarvi sopra, mentre Gentile avrebbe subito compreso che la strada d'oro era un omaggio della principessa al futuro sposo. E in effetti il giovane la percorse tutta al galoppo, stando bene al centro. Le trombe annunciarono il suo arrivo. La principessa lo attendeva sulla porta del castello e fu lei a dargli la notizia dell'editto del vecchio re. Gentile pianse di commozione nel sapere che il padre lo aveva fatto cercare e da allora visse felice con la principessa e in pace con tutti. Quanto agli altri due fratelli, pieni di vergogna scapparono al di là del mare e non fecero più ritorno.
Finisce così, questa favola breve se ne va.
Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.